Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui questa mattina e condividere con voi questa parte della parola di Dio che stiamo studiando in questi mesi. E stiamo studiando gli Atti degli Apostoli, che è un libro che racconta, dopo la morte e la risurrezione di Cristo Gesù, come si è formata la Chiesa, come è iniziata la Chiesa, quelli che sono stati appunto gli Atti degli Apostoli, questi apostoli che viaggiavano, che piantavano chiese, che portavano il Vangelo in regioni, in città, in nazioni, dove non era conosciuto. Ci sono delle Bibbie sulle sedie, qualcuna, non ne abbiamo tantissime, per cui se qualcuno ne ha bisogno la troverete lì nella sedia accanto a voi, così se qualcuno dovesse averne bisogno non la trova, può anche chiederla. Potete vedere nell'indice, cercare il libro Atti degli Apostoli, e lì troverete la pagina. Io purtroppo ho un'edizione diversa da quella che avete voi sulla sedia, quindi non saprei dirvi qual è la pagina esatta. Però ci troviamo appunto negli Atti degli Apostoli, siamo arrivati al capitolo 16, e oggi andremo a vedere dal verso 25 al verso 34 cosa ci dice la parola di Dio. Però prima di fare questo vogliamo un attimo raccontare, spiegare cosa sta succedendo, a quale punto ci troviamo, perché era successo qualcosa prima di questo momento che andremo a vedere oggi. Quindi ci sono Paolo e Sila, San Paolo, l'Apostolo, che sono in viaggio e si trovano nel secondo viaggio missionario di Paolo. Lui aveva già fatto un viaggio che l'aveva portato dal Medio Oriente fino all'attuale Turchia, e poi è tornato indietro e adesso sta facendo di nuovo il viaggio per visitare le chiese che aveva piantato, che erano iniziate attraverso la sua opera. Che cosa succede? Che arriva a Filippi, in questa città che si chiama appunto Filippi, e lì succede che mentre camminavano per le vie di questa città, arriva, lo vediamo all'inizio del capitolo 16, arriva una persona, una donna, che era posseduta da uno spirito indovino, e questa donna aveva dei padroni, e quindi loro usavano questa donna per lucro, per fare denaro, quindi diciamo così vendevano le informazioni che questa donna poteva dare alle persone, e quindi avevano un riscontro in denaro. Che cosa succede però? Succede che questa donna, quando vede Paolo e Sila che stanno camminando per le vie della città, che cosa fa? Lo vediamo al capitolo 16, sempre al verso 16, appunto, dice: mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione, facendo l'indovina, e procurava molto guadagno appunto ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, dice la scrittura. A un certo punto però l'Apostolo Paolo, infastidito da questa donna che li seguiva continuamente per molti giorni, si voltò verso di lei e fece una cosa, dice: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Quindi questo spirito che possedeva questa donna è uscito ovviamente, infatti la Bibbia dice egli uscì in questo istante. Che è successo? Che i padroni di questa donna hanno visto che il suo guadagno, la fonte del loro guadagno era ormai svanita, non c'era più, e allora si sono arrabbiati, hanno preso Paolo e Sila, li hanno portati davanti all'autorità di quella città e li hanno accusati di adorare un Dio e di offrire un culto che non era permesso in quella città, quindi senza nessun processo, senza nessuna investigazione, diciamo così, Paolo e Sila sono stati messi in carcere. E vediamo al verso 23 e 24 appunto che cosa è successo. Ci dice: dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Quindi ecco, questo è un po' l'antefatto. Paolo e Sila si trovano in carcere dopo essere stati picchiati e con i ceppi ai piedi. E che cosa succede? Veniamo adesso al testo che andiamo a vedere oggi. Dal verso 25 leggiamo. Dice, verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. E i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce, «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere chiesto un lume e balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, «Signori, che devo fare per essere salvato?» Ed essi risposero, «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé, in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Beh, una situazione molto molto particolare. Immaginate questi due servitori di Dio, questi due missionari erano stati appena abbattuti con le verghe, più tardi parlerà di piaghe, quindi sappiamo che erano feriti, avevano delle piaghe che li derivavano da queste battiture, quindi erano doloranti, erano nella parte più interna della prigione, avevano dei ceppi ai piedi. E questi ceppi erano messi in modo da tenere le gambe il più divaricate possibile, perché dovevano impedire qualsiasi movimento ai prigionieri, dovevano impedire ai prigionieri di scappare, no? E quindi anche questo provocava una situazione di forte disagio, ma anche sicuramente di grande dolore. E qual è la reazione di Paolo e Sila qui? A proposito di reazione, vogliamo in questo contesto, in questo piccolo brano che abbiamo letto, individuare e riflettere un pochino su tre reazioni. La prima è la reazione di Paolo e Sila, la seconda è una azione più che reazione, cioè l'azione di Dio, e la terza è la reazione del carceriere. Così andremo a vedere queste tre reazioni, diciamo così. Qual è la reazione appunto di Paolo e Sila? Al verso 25 cosa leggiamo? Pregando cantavano inni a Dio. Pregando cantavano inni a Dio. Feriti, doloranti, imprigionati ingiustamente, attenzione, anche ingiustamente, abbiamo già detto, non c'è stato nessun processo, non hanno avuto nemmeno la possibilità di difendersi, non hanno potuto dire nulla. Sono stati accusati, malmenati, gettati in prigione. Quindi in una situazione di questo tipo, Paolo e Sila come reagiscono? Si rivolgono a Dio. Beh, è abbastanza normale rivolgersi a Dio in una situazione del genere, no? Quando si crede, si crede in Dio, in una situazione dolorosa, in una situazione difficile, di grande difficoltà, ci si rivolge a Dio. Ma loro come si rivolgono a Dio? Vediamolo, perché è importante. Non è che si rivolgono a Dio lamentandosi per le loro sofferenze, lamentandosi per il fatto che erano in carcere ingiustamente, chiedendo di essere liberati al più presto. Leggiamo. Pregando cantavano inni a Dio. Inni a Dio, è quello che abbiamo fatto questa mattina. Adorazione, lode, ringraziamento. Dire Dio grazie per come sei, per quello che fai per me, per il fatto che sei Dio, per le sue caratteristiche. E questi due che stavano in carcere in queste condizioni ringraziavano il Signore, adoravano addirittura il Signore. Questo è molto, molto importante. Come fanno a lodare Dio in una situazione come questa? Perché reagiscono in questo modo? Vediamo che loro hanno un atteggiamento di sottomissione completa al Signore. Una sottomissione completa. Erano certi del fatto che quello che gli era successo non era frutto del caso, non era perché si erano comportati male e quindi c'era una punizione che arrivava da qualche parte, non era perché Dio si era distratto e li aveva abbandonati, stava guardando da un'altra parte, no, erano convinti, sicuri e certi, essendo sottomessi a Dio, del fatto che Dio aveva permesso e che Dio era in controllo e quindi c'era uno scopo, un motivo preciso per il quale loro si trovavano in quella condizione. Erano stati battuti e imprigionati a causa di Cristo e si ritenevano onorati per questo. E nel capitolo 5, nel verso 14 di questo stesso libro, vediamo che è successa la stessa cosa a Pietro e agli altri apostoli. Leggiamo, leggo io per voi, dice: chiamati gli apostoli li batterono, ingiunsero loro di non parlare, queste sono sempre le autorità religiose del posto, hanno chiamato gli apostoli perché loro parlavano di Gesù, di questa nuova via, no? Li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Questa è la condizione che stanno vivendo anche Paolo e Sila in questo momento. Si rallegrano di essere stati degni, di essere battuti, oltraggiati, imprigionati per la causa di Cristo Gesù, per il nome di Cristo Gesù, come dice qui la parola che abbiamo appena letto. Paolo e Sila conoscevano il prezzo del discepolato, cioè di cosa significava essere un discepolo. Loro conoscevano bene. Gesù stesso lo aveva detto nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, verso 24. Questa è una frase molto famosa. Quando Gesù disse ai suoi discepoli: chi vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinunci a se stesso, prenda la sua croce. E questi apostoli, Paolo e Sila, questi servitori di Dio, avevano capito cosa significava questa affermazione di Gesù. Lo avevano capito benissimo e lo hanno dimostrato, cantando inni e pregando al Signore, stando nella gioia in una situazione del genere. Grazie. Ecco come si spiega la loro reazione. E questi due avevano piena fiducia in Dio. Cantavano Dio sereni, sapendo di essere nel giusto e di avere una coscienza pulita davanti a Dio. Che cosa impariamo dall'atteggiamento di questi due? Ci succede mai di trovarci ad essere abbattuti, discriminati, emarginati, minacciati o anche picchiati? Perché stiamo facendo la volontà di Dio, perché vogliamo seguire le orme del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Io conosco credenti che hanno dovuto rinunciare a un posto di lavoro perché gli veniva chiesto di fare delle cose disoneste, andare contro gli insegnamenti di Dio. Conosco credenti che sono stati aggrediti e picchiati perché proclamavano il Vangelo, quella buona notizia che salva gli uomini, e da questi stessi uomini sono stati aggrediti e picchiati. Conosco persone personalmente che hanno passato delle esperienze del genere. Questo significa portare la propria croce. Ti è mai capitato qualcosa del genere? Come hai reagito? O se ti sta capitando adesso, se ti trovi in una situazione del genere, come stai reagendo? Paolo e Sila erano in prigione, con i ceppi ai piedi, e nulla faceva presupporre che di lì a poco sarebbero stati liberati, che avrebbero ricevuto la salvezza, che le porte si sarebbero aperte e loro avrebbero potuto scappare via liberi. Non c'era via d'uscita, stavano nella parte più interna della prigione, da lì era impossibile scappare. Come se ciò non bastasse, avevano questi ceppi ai piedi che gli impedivano addirittura di alzarsi in piedi e di camminare. Eppure la loro fede era viva, la loro fede era forte, operante, cantavano e ringraziavano il Signore Com'è la nostra fede? È proprio in circostanze come queste che si capisce se la nostra fede è solida, se la nostra fede è ben radicata nel Signore, se la nostra fede gode di buona salute. È proprio in circostanze come queste, quando veniamo chiamati alla sofferenza, a portare la nostra croce. È qui che si vede. Come reagiamo davanti alle difficoltà della vita? Sono sicuro che qui ognuno qui sta affrontando delle difficoltà, quelle difficoltà che la vita ci presenta davanti, è normale, più o meno gravi, più o meno onerose, ma le difficoltà nella vita si affrontano sempre. E quindi come le stiamo affrontando? Come stiamo reagendo? Ci lamentiamo con il Signore? Lo incolpiamo di quello che ci succede? Oppure cerchiamo la sua presenza, la sua consolazione, il suo aiuto, mossi dalla nostra fede in Lui? Con un atteggiamento di lode, come facevano questi due, sapendo che nulla sfugge al controllo di Dio. Qual è il nostro atteggiamento? Attenzione, perché da come noi reagiamo a queste situazioni dipendono tante cose. Guardiamo qui, nella fattispecie, Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio, e nel verso 25 proprio, all'inizio, cosa ci dice qui la parola? I carcerati li ascoltavano. Loro stavano dando una testimonianza forte, stavano dando una confessione di fede, stavano confessando la loro fede davanti ai carcerati che stavano lì, la loro fede in Dio. Pensate che testimonianza forte, in quelle condizioni lodare il Signore. Gli altri carcerati hanno pensato che erano pazzi, oppure hanno veramente riflettuto su quello che stavano ascoltando, su cosa stava succedendo. La stessa cosa dobbiamo riportarla a noi. Dobbiamo calarci in questi panni e vedere come reagiamo quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà che sembrano insormontabili o che ci fanno soffrire, dolorose. Se diciamo di essere cristiani, come reagiamo a queste difficoltà? Perché chi ci sta intorno? Guarda, osserva. E la nostra può essere una testimonianza buona, che rende onore a Dio, o può essere una testimonianza cattiva, che disonora a Dio. Quindi è un punto che voglio lasciarvi per riflettere su quale deve essere il nostro comportamento in queste circostanze. Andiamo avanti. A questo punto vediamo l'azione di Dio. L'azione di Dio. Al verso 26, cosa leggiamo? Ad un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Ecco la reazione di Dio. La reazione di Dio. Un segno visibile del suo intervento, un segno della sua potenza, un segno di amore verso i suoi servi che lo stavano lodando in quella circostanza. E un segno d'amore verso tutti quelli che erano nella prigione ad ascoltare questa cosa. Perché verso tutti? Riflettiamo un attimo, il Signore avrebbe potuto far anche aprire la porta della prigione di Paolo, no? Di Paolo e Sila, far spezzare le loro catene e farli andare via. Sarebbero potuti fuggire anche così, liberarsi anche così. In fondo il carceriere stava dormendo, avete visto, il carceriere si è svegliato quando è arrivato il terremoto, quindi il carceriere dormiva, apriva la loro porta, spezzava le loro catene e loro sarebbero fuggiti con facilità. Però in questo modo avrebbero potuto attribuire la fuga dei prigionieri al caso, oppure a una loro particolare abilità nell'aprire le porte o liberarsi delle catene. Però Dio non ha scelto questa strada, ha scelto un'altra strada. Addirittura è intervenuto con un grande terremoto, dice. E un terremoto tale che le fondamenta della prigione stessa sono state scosse. Questo dice la scrittura. E si sono aperte tutte le porte e si sono spezzate tutte le catene di tutti i prigionieri. Allora, perché il Signore ha usato amore verso questi altri, verso Paolo e Sila, ma anche verso tutti quelli che erano in prigione? Perché il Signore ha dimostrato la sua presenza, la sua opera. In questo modo si è reso visibile attraverso la sua opera. Rispondendo ai canti e alle preghiere di Paolo e Sila, si è reso visibile a tutti, carceriere, carcerati, tutti i prigionieri. Tutti dovevano vedere, tutti dovevano sperimentare la potenza di Dio in ciò che stava succedendo. Non dimentichiamo che le preghiere e i canti erano stati uditi, abbiamo detto, da tutti i carcerati, quindi è lì che loro hanno portato il loro pensiero quando hanno visto quello che è successo. Lì non avevano scuse per poter dire è un caso, Dio non esiste, questa fede in Gesù è falsa. Assolutamente non avevano scuse. Perché Dio si è dimostrato, si è rivelato in un modo palese. E, ovviamente anche i suoi servitori, Paolo e Sila, hanno capito che il Signore stava rispondendo alle loro preghiere. E, tutti hanno sperimentato la presenza di Dio. Però, andando avanti nella lettura, scopriamo un secondo aspetto della reazione di Dio, che non è da sottovalutare. Leggiamo i versi 27 e 28. Dice: il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Allora, il carceriere che cosa fa? Si sveglia, vede le porte tutte aperte, dice: è finita, questi sono scappati tutti. Sguaina la spada per uccidersi. Perché? Lui era un soldato e la legge romana dell'epoca prevedeva che se un soldato si faceva scappare un prigioniero, doveva pagare con la morte. Lui sarebbe stato processato e condannato a morte. Quindi, con questo pensiero, ha pensato bene di evitarsi tutte le conseguenze, mettendo fine alla sua vita in quel momento, in quell'istante. Però che cosa succede? Paolo interviene: non farti del male, non farti del male, perché siamo tutti qui, tutti, non è scappato nemmeno un prigioniero, siamo tutti qui. Lo scopo di Dio non era quello di liberare Paolo e Sila con questo suo intervento, o almeno non era lo scopo primario. Questa è una cosa molto importante sulla quale dobbiamo riflettere. Lo scopo principale di Dio era glorificare il suo nome e quello di Cristo Gesù. Questo era lo scopo principale di Dio. Se infatti lo scopo di Dio fosse stato quello di liberare i prigionieri, lo abbiamo già detto, no? Cosa sarebbe successo? Avrebbe potuto facilmente farli scappare senza colpo ferire, come si suol dire. E quindi non avrebbe fatto svegliare il carceriere, non avrebbe nemmeno guidato Paolo nell'impedire il suicidio del carceriere, perché prima si è svegliato, ma dopo che si è svegliato, se lui si fosse ucciso, loro sarebbero potuti scappare lo stesso. In realtà non ha impedito nemmeno che Paolo fermasse il carceriere. Quindi, se ammettiamo che lo scopo di Dio era liberare Paolo e Sila, dobbiamo anche ammettere che lui ha sbagliato, che il Signore ha sbagliato per ben due volte, no? A mettere degli ostacoli davanti alla fuga di questi due missionari. Ovviamente non è stato così. Non è stato così. Dio è intervenuto e attraverso la sua potenza ha dimostrato in modo inequivocabile che la fede di Paolo e Sila era riposta nel vero Dio, e quindi lui si compiaceva nel soccorrerli, quindi lui è intervenuto a favore dei suoi due figli. E la seconda cosa che ha mostrato Dio con il suo intervento è che il nome di Cristo Gesù era il nome al di sopra di tutti i nomi, che solo in Lui c'è la salvezza. Questo lo vedremo meglio più avanti, nel terzo punto. Prima però di passare al terzo punto, cerchiamo di capire quale insegnamento pratico possiamo trarre dalla reazione di Dio, che abbiamo appena letto. Bene, Dio risponde alle preghiere, vero? Questo può essere l'insegnamento pratico. Dio risponde alle preghiere, soccorre i suoi figli che soffrono per la sua causa, li libera nelle situazioni che sembrano senza via d'uscita, Vero? Questo può essere un insegnamento per noi. Però dobbiamo pensare che non è proprio così, non è sempre così. Questa sembra una valutazione un po' egoistica, perché tendiamo sempre a pensare a noi stessi, al nostro bene, alla nostra incolumità fisica. Da quello che vediamo in questo brano, impariamo sì che Dio si prende cura dei suoi figli, ma vediamo che mette in primo piano un'altra cosa. In primo piano il Signore mette la sua gloria, come abbiamo già detto, e la gloria del Signore Cristo Gesù. La mette davanti all'incolumità dei suoi figli, come priorità. Nella scrittura vediamo che non sempre Dio libera i suoi figli, vero? Non sempre libera i suoi figli dai pericoli, o dalla spada, dalla morte addirittura, da morte violenta. Non sempre il Signore opera in questo modo. Un esempio per tutti è stato il primo martire della fede, Stefano, che dopo aver fatto un meraviglioso discorso sulla opera di salvezza di Cristo Gesù, è stato portato in piazza ed è stato lapidato, quindi ucciso, a sassate. E lì Dio non ha liberato Stefano, non lo ha salvato fisicamente dalla morte, ma lo ha usato in un modo meraviglioso, in un modo meraviglioso. Non c'è tempo ovviamente, ma potete andare a leggere i capitoli 6 e 7 di questo stesso libro, degli Atti degli Apostoli, e lì vedrete come Dio ha usato Stefano per comunicare, per portare il messaggio della salvezza, del Vangelo, alle persone che erano lì. Quindi in definitiva il cristiano è uno strumento nelle mani di Dio, e lui, Dio, se ne serve nel modo che ritiene più opportuno. L'importante non è la salute o l'incolumità del salvatore, del servitore, scusate, non è la salute o l'incolumità del servitore, bensì il fatto che il piano del suo padrone venga portato a compimento. E tenete bene a mente questa parola padrone, perché poi ci torneremo. Quindi quando ti trovi in una situazione difficile, in una situazione di sofferenza, dove forse non vedi via d'uscita e credi che Dio non stia intervenendo, sappi comunque che il Signore è in controllo, che a Lui non sta sfuggendo nulla, non solo in controllo, ma sta operando attraverso quella situazione. Ed il modo in cui tu reagirai a questa situazione potrebbe portare gloria al suo nome, quindi fai attenzione alla tua testimonianza, fai attenzione a come ti comporti, a quello che dici, a quello che pensi, a come reagisci in queste circostanze, perché il Signore si sta servendo di te. Prega che il Signore possa darti pace, serenità e gioia nel servirlo, anche in questa particolare circostanza. E arriviamo all'ultimo punto, la reazione del carceriere, ci avviamo verso la conclusione. La reazione del carceriere. Il carceriere era quella persona alla quale erano stati portati Paolo e Sila, gli erano stati affidati come prigionieri, gli era stato detto di metterli in prigione e di impedire che scappassero. Quindi lui ha fatto tutto quello che già abbiamo visto, la parte interna della prigione, i ceppi, eccetera, eccetera, e lui ha eseguito gli ordini che gli sono stati dati, ha fatto il suo lavoro in modo perfetto. Però guardiamolo un attimo ai versi 29 e 30. Che cosa leggiamo? Il carceriere chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, signori, che devo fare per essere salvato? Ecco la reazione del carceriere. Signori, che devo fare per essere salvato? Un uomo che doveva essere duro, insensibile, vero? Era il responsabile di una prigione romana dell'epoca, e i prigionieri, anzi le prigioni all'epoca non erano come le prigioni di oggi. No? Quando si finiva in prigione in quell'epoca si poteva star certi che si entrava in un luogo di sofferenza, e il responsabile della prigione doveva essere duro, insensibile, non far caso alle grida di dolore, alle richieste di pietà dei prigionieri che stavano lì dentro.
Eppure lui, tutto tremante, si getta a terra davanti a Paolo e Sila e chiede: cosa devo fare per essere salvato?
Che cosa è successo? Beh, sembra evidente che lui ha riconosciuto negli eventi dei quali è stato testimone, quindi questo terremoto, nel fatto che si sono aperte tutte le porte, che tutte le catene si sono spezzate, ha riconosciuto in tutto questo l'opera di Dio. Non sappiamo se aveva ascoltato le preghiere di canti di Paolo e Sila, perché abbiamo letto che stava dormendo quando è stato il terremoto, quindi forse ha sentito qualcosa, forse no, non possiamo dirlo con certezza. Però una cosa è chiara e sicura e certa, che ha riconosciuto la mano di Dio in ciò che è successo. Non c'è altra spiegazione. Qual è stata la sua reazione? Cosa devo fare per essere salvato? Ha riconosciuto l'opera di Dio in quello che è successo. Ed è importante che noi ci facciamo una domanda a questo punto. Perché? Perché questo carceriere chiede cosa devo fare per essere salvato? Perché probabilmente si sentiva perduto. Se lui non si fosse sentito, se non si fosse riconosciuto perduto, non si sarebbe gettato ai piedi di Paolo e Sila, non avrebbe chiesto cosa devo fare per essere salvato. Per lui era una questione impellente, urgente, di primaria importanza. Cosa devo fare per essere salvato? Perché si sentiva perduto?
Perché quando l'uomo si trova alla presenza di Dio, si vede per quello che realmente è. L'uomo si riconosce per quello che realmente è, cioè una creatura decaduta e lontana dal suo creatore. Una creatura perduta e bisognosa di salvezza. Cosa devo fare per essere salvato?
Nella lettera di Paolo ai Romani troviamo la descrizione della condizione dell'uomo davanti a Dio, e vi consiglio di andarvi a leggere dal capitolo 1 verso 18 fino al capitolo 3 verso 20, e qui troviamo una panoramica che fa l'Apostolo Paolo, dove spiega la condizione dell'uomo davanti a Dio in maniera perfetta. E leggeremo solamente pochi versetti, ovviamente non abbiamo il tempo di leggere tutto. Ascoltate bene, capitolo 1 dal verso 18 al verso 21. L'ira di Dio, si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepito per mezzo delle opere sue. Ecco un'altra opera che ha fatto Dio, terremoto e tutto il resto, e il carceriere ha percepito, no? Il fatto che era opera di Dio, e ha riconosciuto, cosa ancora più importante. Infatti le sue qualità invisibili, la sua potenza e la divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Questo è l'inizio. Passo direttamente alla fine, per ovvi motivi. Capitolo 3, verso 23. La conclusione: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'uomo ha bisogno di essere salvato. Questo carceriere ha riconosciuto che aveva bisogno, ma l'uomo ha bisogno di essere salvato perché è sotto l'ira di Dio, che non lo ha riconosciuto come tale, come abbiamo detto. L'uomo è sotto l'ira di Dio. Mi rendo conto che non è una bella notizia questa mattina, ma non possiamo tacere la verità. È sotto l'ira di Dio perché non ha glorificato Dio come tale. perché non si è curato di ringraziarlo, di amarlo in quanto Dio, di adorarlo. Quindi è un uomo peccatore, ovvero disubbidiente a Dio. E sempre nella lettera di Roma ai Romani, al capitolo 6, verso 23, troviamo scritto che il salario del peccato è la morte, spirituale ovviamente. È proprio questo che il carceriere ha compreso nel momento in cui si è trovato alla presenza di Dio. L'uomo davanti a Dio non può nascondersi. La Bibbia dice che Dio è luce, la luce penetra le tenebre e mette alla luce proprio, fa vedere tutto quello che c'è di nascosto nel cuore dell'uomo, quindi nel nostro cuore. E il carceriere in quel momento, trovandosi alla presenza di Dio attraverso la sua opera, ha visto, perché la luce gliel'ha rivelato, cosa realmente c'era nel suo cuore. E a quel punto è caduto a terra. Cosa devo fare per essere salvato? Quando l'uomo si trova davanti a Dio, non può fare altro. Conosco tante persone che non credono e che più di una volta mi hanno detto ma se c'è Dio quando vado lassù, gli ne dico quattro. La parola dice che quando l'uomo sarà davanti a Dio, sarà costretto a inginocchiarsi contro la sua volontà. E non potrà proferire parola, non riuscirà a parlare davanti alla santità, confrontato con la santità di Dio. Quindi non ci sarà la possibilità di dirgliene quattro al Signore, quando ci troveremo davanti a Lui. Il profeta Isaia, quando è stato chiamato alla sua vocazione di profeta, appunto, dal Signore, e si trovava davanti alla presenza di Dio, esclama: allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Quindi anche lui alla presenza di Dio, vedete qual è la reazione? Sono perduto. Non c'è altra reazione. Quando il Signore si manifesta, quando ci troviamo confrontati con la potenza, con la santità di Dio, non possiamo far altro che vedere, siamo perduti. Però abbiamo una buona notizia stamattina, non solo cattive, abbiamo una buona notizia. Il carceriere chiede cosa devo fare per essere salvato e c'è una risposta, c'è la risposta. E Paolo dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Eccola la risposta, credi nel Signore Gesù. Cosa devo fare? Credi nel Signore Gesù. Forse sembra una risposta un po' minimale, non lo so, superficiale, o uno si aspettava un grande discorso, di dover fare chissà quali cose per essere salvato. No. Credi nel Signore Gesù. Però attenzione, perché è vero che è una risposta breve, che sembra quasi troppo semplice, rispetto al dramma che stava vivendo quest'uomo, però non è in realtà una risposta semplice, perché credere nel Signore Gesù non significa semplicemente che Lui esiste, no? O che è esistito. Non significa andare a Lui solamente quando abbiamo bisogno e quindi ci troviamo in circostanze che ce lo richiedono perché stiamo soffrendo. Credere nel Signore Gesù, innanzitutto credere significa affidarsi, rimettere la propria fiducia. Significa confidare nel Signore Gesù. E poi c'è un secondo aspetto, che in realtà è il primo come importanza. Qui Paolo dice credi nel Signore Gesù. Il Signore. Cioè Gesù non è solo un salvatore. Gesù è prima un Signore, ovvero un padrone. Ricordate quando ho detto prima, facciamo attenzione a questa parola? Gesù è un capo. Infatti la Bibbia lo dice che è il capo della Chiesa, cioè dell'insieme dei credenti. Gesù deve essere colui al quale rendiamo conto, colui dal quale andiamo sempre, non solo quando siamo male, colui al quale affidiamo la nostra vita, colui nel quale crediamo per la nostra salvezza, dopo che abbiamo confessato i nostri peccati e abbiamo chiesto salvezza. E noi, e l'uomo, deve sottomettersi a Gesù, è questo che significa credi nel Signore Gesù Cristo.
sottomettiti al Signore, mettiti in ginocchio davanti alla croce di Gesù, dove è stato appeso per i tuoi peccati. E non c'è altra via. Non c'è altra via per essere salvati. Le religioni non salvano, nessuna, tantomeno la religione cristiana, tantomeno la religione cristiana evangelica. Non c'è salvezza in una religione, c'è salvezza in una persona, nel Signore Gesù. È solo lì. E nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Quindi voglio concludere rivolgendomi a voi che magari non avete mai considerato questo Gesù come Signore, non vi siete mai trovati davanti alla necessità di presentarvi davanti a Dio e vedere che siete perduti, che eravate perduti e che avevate bisogno di essere perdonati, di essere salvati. Non vi siete mai posti quella domanda: cosa devo fare per essere salvato? Ecco, mi rivolgo a voi maggiormente. La salvezza è in una persona. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Così vi invito a riflettere attentamente, perché la questione è urgente, è impellente. Non voglio speculare su quello che è successo nei giorni scorsi, però andando a prendere un caffè in un bar si può non tornare a casa. Uscendo con la macchina la mattina si potrebbe non tornare a casa. Quindi è una questione urgente. Non è possibile rimandare, non è consigliabile rimandare, perché potremmo non avere il tempo di tornarci sopra. Il Signore sta offrendo la salvezza oggi, la sta offrendo attraverso la sua parola, cercando di farti vedere che hai bisogno di Dio, che sei sotto l'ira di Dio e che hai bisogno di essere salvato. E come questo carceriere dovresti chiedere: cosa devo fare? Abbiamo ascoltato la risposta. Ti invito a fermarti, magari a fare domande ancora, se hai... se questo messaggio ha suscitato il tuo interesse, se hai, o meglio ancora, se hai avvertito questa necessità di essere salvato, ti invito a chiedere, a fare domande a qualcuno di noi, a me o a Eddie o a Gabriel o alle persone che ti hanno invitato qui. Così vogliamo pregare, vogliamo concludere con una preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, quale meraviglia troviamo nella tua parola, Signore. Noi siamo delle creature perdute. L'essere umano è senza speranza, al di fuori di Dio. E tu, oh Signore, nonostante noi non ti abbiamo riconosciuto come Dio, non ti abbiamo adorato come Dio, non ti abbiamo ringraziato né glorificato, tu hai mandato tuo figlio a morire sulla croce affinché noi potessimo essere salvati. L'unica possibilità. Tu hai sacrificato tuo figlio. Signore, ti lodiamo, ti ringraziamo. Ti preghiamo che questa parola possa entrare nei cuori di ogni persona che è qui questa mattina, che possa fare breccia, che possa far riflettere, che possa far vedere qual è la nostra condizione di uomini davanti a te, oh Signore, e che possiamo anche noi gridare come il carceriere: cosa devo fare per essere salvato? E che possiamo rivolgersi a te per quella salvezza che tu vuoi donare ancora oggi. Ti ringraziamo, Padre, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen. Thank you.